É justo o relógio, mas me chamo sempre um pai bonito. Va bene. Ecco. E quindi la seconda domenica di Pasqua. Prima lettura, dagli Atti degli Apostoli. Stiamo leggendo gli Atti degli Apostoli giorno dopo giorno, e così ne avremo per tutte le settimane di Pasqua. Leggeremo per intero il testo degli Atti, e così pure di domenica in domenica. E in questa seconda domenica leggiamo i versetti da 42 a 47 del capitolo 2, il primo dei cosiddetti sommari, che ci parlano della prima comunità di discepoli a Gerusalemme. Capitolo 2, da 42 a 47. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera di Pietro, nel capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 9. Leggeremo la prima lettera di Pietro ancora come seconda lettura nelle domeniche che verranno. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 118, che è una delle voci dominanti in questa settimana di Pasqua, domenica scorsa, giorno di resurrezione, oggi, domani, domenica, salmo 118. Quel salmo da cui proviene quel versetto che viene citato anche altrove: la pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra angolare. O quell'altro versetto: questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi, una meraviglia ai nostri occhi. Che è il versetto che viene ripetuto nel corso di questa settimana al canto dell'Alleluia, per introdurre le pagine del Vangelo che stiamo leggendo. Il brano evangelico di domenica prossima è tratto dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 20, dal versetto 19 al versetto 31. Con la solenne veglia del Sabato Santo noi siamo entrati nel tempo di Pasqua, che si estende per 7 settimane, dalla domenica di resurrezione alla Pentecoste. Di settimana in settimana è sempre l'unico mistero di Cristo nostro Signore risorto dai morti che viene celebrato. È anche il mistero della vita cristiana, della vita nuova, che si dispiega in tutta la sua inesauribile ricchezza. La gloria della resurrezione si effonde negli spazi del cosmo, nell'avvicendarsi dei tempi. Il Signore vivente attira a sé ogni creatura, e tutto riempie, tutto trasforma, tutto rinnova con l'efficacia di quella forza di comunione che è sprigionata dalla bellezza eterna e incorruttibile del suo corpo glorioso. Ci disponiamo a celebrare la domenica in albis, cosiddetta perché segnava anticamente, come probabilmente sapete, il momento nel quale i neobattezzati deponevano l'abito bianco portato per i giorni della settimana, e la notte della veglia di Pasqua era il momento nel quale venivano celebrati i battesimi. Poi nel corso dei secoli la tradizione della Chiesa ha considerato che altri momenti ancora erano opportuni, fino in realtà a celebrare il battesimo sempre. Comunque, fatto sta che la domenica in albis, quando si deponeva l'abito bianco, perché ormai l'abito dei cristiani consiste nella loro indissolubile appartenenza al Signore vivente. Questo è l'abito che non si depone più, non c'è bisogno di spogliarsi di una alba, cioè di una tunica candida, perché ormai l'abito che non si depone più è quello che coincide con l'assunzione della vita nuova, si rimane rivestiti di Cristo per la vita e per la morte, perché questo abito vale come sigillo di comunione che rimane in eterno. Quanti siete stati rivestiti di Cristo? Quanti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, dice San Paolo nella lettera ai Galati. Mentre impariamo a morire nella nostra vita cristiana, già siamo rivestiti di Cristo per appartenergli nella pienezza della luce e nella definitività dell'amore. Amen. Alleluia. Leggiamo dunque il testo della prima lettura, sono i versetti degli Atti degli Apostoli che citavo poco prima, poi ci accosteremo al brano evangelico e quindi ritorneremo al Salmo che, come non vi ho detto, ma potevate senz'altro già prevedere, questa sera il Salmo che ci terrà impegnati sarà il Salmo 51. Silvia, leggi pure.
Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Un senso di timore era in tutti e prodigi e segni avvenivano per opera degli apostoli. Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti insieme frequentavano il Tempio e spezzavano il pane a casa, prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto il popolo. Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva alla comunità quelli che erano salvati.
Grazie. Leggiamo allora il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 20. Leggiamo dal versetto 19 sino alla fine del capitolo. Anna, leggi qui.
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati». Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio fianco e non essere incredulo ma credente». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
Grazie. Ed ecco, ritorniamo al Salmo 51, proseguendo nel nostro cammino dopo l'interruzione dovuta alla ricorrenza della Settimana Santa. E quindi riprendiamo contatto, inseriamoci nuovamente in quel percorso che ci ha consentito di partecipare a quella che a suo tempo già vi suggerivo di intendere come l'avventura del debole, quel personaggio a cui veniva indirizzata la beatitudine, concludendo il primo libretto del Salterno, il Salmo 41, che è stato poi nuovamente accompagnato nel suo cammino nei salmi seguenti, dall'inizio del secondo libretto, dal Salmo 42 in poi. Ed ecco, senza naturalmente ripercorrere l'itinerario che ci ha condotti al Salmo 50, ma vale la pena di tener conto che siamo giunti alla fine del Salmo 48 a quel racconto, ecco il versetto 14, osservate i suoi baluardi, ponete il vostro cuore, stando alla traduzione in greco che ha un valore per noi particolarmente efficace, e in questo caso passate in rassegna le sue fortezze per raccontare, ecco il versetto 14 del Salmo 48, Gerusalemme, e Gerusalemme come segno visibile, ma nella sua piccolezza, nella sua modestia, rappresentazione di quella grandezza che è prerogativa irraggiungibile del mistero profondo di Dio, raccontare alla generazione futura, dice qui. Si tratta di un racconto che descrive l'eterna grandezza del Signore nella modestissima piccolezza della realtà visibile. Allora si è in grado di ammirare, testimoniare la bellezza del pastore che ci conduce oltre la morte. Così si concludeva il Salmo 48 nel versetto 15. Questo è il Signore nostro Dio in eterno sempre, egli è colui che ci guida oltre la morte, il pastore. Dunque questa capacità di raccontare coincide con questa capacità di contemplare la bellezza del pastore, e dunque gustare il beneficio di quella guida che ci conduce oltre la morte. Questa espressione che la mia traduzione trascura, come se si trattasse di alcune lettere dell'alfabeto ebraico che possono essere trascurate, come sappiamo la lettura del testo qua e là è problematica e esposta a diverse interpretazioni, ma in ogni caso questa è la lettura che risulta più corretta, ed è una lettura che è perfettamente coordinata con quel che segue, come già leggevamo nel Salmo 49, dal momento che ci siamo trovati alle prese con la testimonianza di un magistero alternativo rispetto a quello che è il magistero tradizionale, di cui pure l'autore questo testo, che è espressione tipicamente sapienziale, ma che rientra comunque nell'ambito di una testimonianza orante, riflessiva, meditabonda, prerogativa di chi è alle prese comunque con la tradizione della scuola sapienziale. Ebbene, c'è un magistero alternativo, enigmatico, come forse ricordate, così come già si legge fin dal versetto 5 del Salmo, spiegherò il mio enigma. C'è il proverbio, ma c'è l'enigma, c'è un magistero che comporta un salto qualitativo nella ricerca, nell'ascolto, nello studio, nella tradizione sapienziale, perché questo magistero, così come l'orante lo ha illustrato con molta cautela, ma anche con molta precisione nello svolgimento della sua meditazione orante, questo magistero ci chiama a comprendere. Ricordate che il Salmo si concludeva nel versetto 21 con esattamente un ritornello che possiamo rileggere in questo momento, suona così: l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Dico ritornello perché questo versetto già compariva nel versetto 13, ma c'è una novità tra il versetto 21 e il versetto 13 proprio per quanto riguarda questo verbo comprendere, che non è quello che leggevamo nel versetto 13, ma non torno indietro. Fatto sta che questo, mi ripeto, magistero alternativo di cui sto parlando, enigmatico, ci chiama a comprendere cosa vuol dire che Dio compra la nostra morte. Laddove nessuno può comprare la vita, laddove di fatto siamo prigionieri della morte, Dio compra la nostra morte. Era il versetto 16 del Salmo 49. Vedete, leggevamo quella battuta conclusiva del Salmo precedente. Al di là della morte, ed ecco, versetto 16 del nostro Salmo 49, Dio potrà riscattarmi, Dio farà pagare, comprare la mia vita, mi strapperà dalla mano della morte, può comprare la morte, la mia morte, la nostra morte, la morte della nostra condizione umana, laddove nessuno di noi è in grado di pagare il prezzo della propria vita. Il magistero, l'insegnamento, la testimonianza sapienziale acquista qui una eloquenza enigmatica. Ed ecco che dal Salmo 49 siamo arrivati al Salmo 50, leggevamo immediatamente prima di Pasqua, prima della Domenica delle Palme. E nel Salmo 50, se voi ricordate, il verbo comprendere compare, guarda caso, proprio nella strofa finale, nel versetto 22. Capite questo? Ecco, comprendete questo? Voi che dimenticate Dio, era la strofa conclusiva del Salmo 50 che ha offerto a noi le espressioni tipiche di una requisitoria di accusa nel contesto di una disputa. Ne parlavamo a suo tempo, non è il caso che stia a ripetermi in dettaglio, ma ricordate come vi suggerivo di tener conto dello stretto coordinamento che lega i Salmi 50 che leggevamo e il Salmo 51 che dobbiamo leggere questa sera, nel senso che sullo sfondo di questi salmi c'è una celebrazione penitenziale che si costruisce, si sviluppa nei suoi termini propriamente rituali o pastorali, che dir si voglia, ma si sviluppa secondo lo schema di un procedimento giudiziario bilaterale che si chiama Riv in ebraico, la disputa. Non c'è un giudice, c'è direttamente un dibattito, un bisticcio, ma è un litigio organizzato secondo regole antichissime che vengono custodite dalla testimonianza di persone di rispetto che accompagnano lo sviluppo della disputa tra i due contendenti, dove c'è qualcuno che si ritiene ingiustamente offeso e rivendica quello che gli spetta. Per questo convoca il presunto offensore e lo contesta. Ecco, questo schema che poi comporta passaggi ulteriori, ci sarà una risposta, un tentativo di giustificazione, ci sarà una soluzione che varia a seconda dei casi, ma questo schema, come sappiamo, è molto frequentemente usato dagli antichi profeti nella loro predicazione, come raffigurazione scenografica della relazione tra il Signore e il suo popolo, laddove in molte occasioni il Signore si presenta come colui che rivendica il diritto che gli è stato rifiutato nel momento che nel rapporto di alleanza con lui il popolo ha disatteso gli impegni ai quali era tenuto, e il Signore rivendica il diritto dell'innocente, l'offeso. Vedete, questo schema che fa appello a un certo procedimento giudiziario in uso in una società arcaica, ma che suppone naturalmente un retroterra di cultura, di tradizioni, spesso un retroterra di parentela, un retroterra di esperienze condivise, un retroterra di relazioni forse tra gruppi umani, famiglie o popoli addirittura, relazioni configurate secondo diverse tipologie di alleanza, ma in quel contesto ecco c'è chi ritiene che l'interlocutore non sia stato ai patti e quindi rivendica il suo diritto, e non c'è il richiamo, il rinvio a un magistrato. E in quel contesto a cui accennavo poco fa, per cui lo schema del RIV è presente nella predicazione dei profeti e non solo, in lungo e in largo, in tutta la storia della salvezza, il Signore che si presenta per contestare il popolo o per contestare quella creatura umana con la quale ha intrattenuto una relazione di alleanza nella gratuità dell'amicizia, nella purezza dell'amore, non è un magistrato che siede su uno scranno e che nella neutralità della sua posizione valuta gli elementi del dibattito e poi interverrà con una sentenza, forse premiando, forse punendo. Non è un magistrato, è l'offeso. È l'offeso che contesta, che protesta, che grida, che strepita, che irrompe sulla scena, così come dicevamo nel Salmo 50, con tutta l'urgenza tempestosa di chi ritiene di essere stato tradito nella purezza, nell'autenticità dell'amore. E dunque tutto il Salmo 50 sviluppa la requisitoria di accusa, ricordate, dopo una prima sezione che descrive la scena, i primi sei versetti, poi la requisitoria che si sviluppa in due momenti. E ricordate che, questo è importante che mettiamo ancora una volta a fuoco per procedere nel nostro cammino, che il Salmo che dà voce alla requisitoria di accusa con cui il Signore protesta e redarguisce con energia davvero molto burrascosa e incisiva il popolo che è venuto meno agli impegni dell'alleanza, ci conduce a constatare che accogliere la sua gloria significa in realtà corrispondere a quella attesa da parte sua, a quella pretesa da parte sua, a quella aspettativa da parte sua che comporta la consegna a lui della nostra realtà vissuta. È quella consegna che nel Salmo 50 e non solo, in lungo e in largo, nell'Antico poi nel Nuovo Testamento, si chiama sacrificio di lode. E vedete, È proprio la nostra realtà, mettiamoci nei panni dell'antico Israele, ma è la nostra realtà umana ridotta all'evidenza di una indifendibile vergogna, quella impietà che è stata sbugiardata in maniera così incisiva nel corso della requisitoria. È la nostra realtà umana che è messa in grado di offrire il sacrificio di lode, questo egli chiede. Vedete Salmo 50, prendete i versetti 14 e 15 che concludono la prima sezione della requisitoria, la relazione con Dio, una relazione fallimentare, un tradimento rispetto a una relazione d'amore così come era stata impostata fin dall'inizio, ed ecco che cosa chiede il Signore. Chiede il sacrificio della lode, cioè chiede che nella relazione con Lui l'interlocutore, che è il popolo ma che è la nostra realtà umana, si presenti la consegna totale e senza mascherature, senza ritrosie del nostro vissuto, per quanto miserabile esso sia. Offri a Dio un sacrificio di lode, diceva il versetto 14. Sciogli all'Altissimo i tuoi voti, invocami nel giorno della sventura. Vedete, il giorno della sventura è il giorno dei sospiri, il giorno degli affanni, il giorno dell'angoscia. Ecco, offri a Dio questo, invocami così, ti salverò e mi darai gloria. Ecco la mia gloria. La gloria del Signore sarà finalmente manifestata, potrà finalmente trovare il contesto nel quale esprimersi in tutta la sua gratuita bellezza, laddove da parte della creatura umana gli sarà offerto quel sacrificio di lode che implica la consegna degli affanni che corrispondono a un vissuto che si trascina con tanta fatica in mezzo alle vicissitudini, alle contraddizioni di questa nostra storia umana. E in più ricordate che alla fine del Salmo, nella strofa conclusiva, seconda sezione, dal versetto 16 a seguire, quando ormai è dichiarata l'impietà dell'interlocutore, proprio nei versetti 22-23, leggevamo, comprendete questo, ecco, quel verbo su cui richiamavo l'attenzione poco fa, riprendendo il cammino e rievocando il cammino svolto nelle settimane prima di Pasqua, comprendete questo, ecco, l'uomo nella prosperità non comprende, diceva il Salmo 49, comprendete questo voi che dimenticate Dio, perché non mi adiri e nessuno vi salvi. E che cosa chiede il Signore? Non chiede acrobazie particolari, non chiede offerte di valore superlativo per quanto riguarda i contenuti che sono solitamente implicati, messi in gioco, immolati nella celebrazione dei sacrifici, senza nulla contestare al valore di quella attività liturgica, ma chi offre il sacrificio di lode, versetto 23, questi mi onora, dove mi onora nella mia Bibbia traduce mi glorifica, ecco la mia gloria. A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio, dove adesso vedete il sacrificio della lode coincide con questo nostro stare sulla strada. Nel versetto 15 c'era di mezzo la consegna dei nostri affanni, sospiri e delle nostre angosce. Adesso la consegna di quello che è il nostro trascinarci come viandanti sulle strade della vita nel mondo. Chi cammina, chi prende la strada, la lettera bisognerebbe tradurre così, ecco la mia gloria, dove ancora una volta vedete il Signore non chiede prestazioni strabilianti e la consegna di cose, di valori computabili in termini economici o comunque espressione di una visibilità più o meno impressionante o addirittura monumentale. Non chiede cose, chiede al popolo di essere presente nella relazione, di esserci con il proprio vissuto, con i propri affanni e con la fatica del proprio cammino di strada in strada. E questo lo chiede a tutti quanti noi. Eravamo alla fine della Quaresima, prima di Pasqua, e la requisitoria che ci è stata indirizzata mediante il Salmo 50 certamente ha avuto a che fare anche con il cammino di tutti e di ciascuno di noi in quel periodo liturgico, ma non basta, perché vedete adesso il Salmo 51, che poi è uno dei salmi più famosi, il miserere, uno dei salmi più presenti nella preghiera liturgica della Chiesa, non solo in tempo di Quaresima, ma anche nella preghiera quotidiana. Il popolo cristiano spesso conosce a memoria i versetti di questo salmo. Noi adesso lo leggiamo e vedete, rispetto al nel contesto della disputa, la requisitoria di accusa, Salmo 51, adesso nel Salmo 50 la risposta. E la risposta, vedete, in questo caso non è un tentativo di giustificazione, non è una risposta che controbatte cercando di argomentare, spiegare, rivendicando a sua volta l'interlocutore che è stato contestato, motivi per far valere le sue ragioni, ma adesso è l'atto della resa. È il nostro Salmo 51, ecco la gloria del Signore in un atto di resa, senza alcuna pretesa, senza più fare appello a giustificazioni costruite secondo criteri di carattere difensivo che in altri contesti potrebbero apparire molto persuasive in un ambiente giudiziario di altra natura, ma in questo contesto non c'è giustificazione, non c'è difesa, c'è soltanto la consegna, l'atto della resa. Ecco la gloria di Dio nel sacrificio della lode. Sacrificio di lode, che è sacrificio di confessione, che è confessione di fede, che è confessione di lode, allo stesso tempo in cui è confessione di peccato, è la consegna del nostro vissuto, senza più alcuna possibile tergiversazione. Ed ecco il nostro Salmo 51. Vedete che due salmi sono strettamente coordinati, però ci rendiamo conto del fatto che sono anche dotati di una loro autonomia. Salmo 50, peraltro, riferimento nel contesto della disputa nella quale il Signore è intervenuto per protestare un popolo. Il Salmo 51 invece ha come riferimento un soggetto personale che nella intestazione viene senz'altro identificato con Davide peccatore. Versetti 1 e 2, un'intestazione che ci rimanda a quel che leggiamo nel secondo libro di Samuele, nel capitolo 11. La preghiera si fa personale, ma questo non significa che allora usciamo fuori da quella dimensione di potenza universale nella quale ci ha introdotti il salmo precedente. Anzi, questa confessione personale è carica di un'esperienza universale. quel che riguarda Davide, stando all'intestazione, in realtà è la condizione umana. E peraltro ci sono poi due versetti alla fine del Salmo 20 e 21 che sono probabilmente stati inseriti in un contesto redazionale definitivo, al loro posto, che collocano l'atto di resa da parte di un singolo orante, che si esprime per l'appunto in prima persona singolare, e il caso di Davide rimane come un riferimento esemplare, ebbene il singolo orante è in realtà inserito nel contesto di una vicenda che riguarda il popolo, la sua storia, l'alleanza tra il Signore Israele e, guarda caso, il riferimento a Gerusalemme, la città che è luogo sacramentale per antonomasia, la sede del Tempio, dove vengono celebrati i sacrifici. Ma lasciamo da parte i versi dell'intestazione, due versetti, e i due versetti della strofa aggiuntiva che fa da coda, che inserisce il Salmo all'interno di questa cornice che conserva ancora un respiro universale, ma l'orante adesso parla direttamente in prima persona singolare, dal versetto 3 al versetto 19, e il testo si sviluppa in maniera che subito possiamo facilmente individuare in due sezioni. La prima sezione fino al versetto 11, che contiene la vera e propria confessione del peccatore. Ed è una sezione, adesso leggeremo naturalmente, che è fortemente caratterizzata dall'esperienza amara, triste, oscura dei malanni di cui il peccatore si rende e si riconosce responsabile. Fino al versetto 11, il testo si sviluppa poi, si articola in tre strofe. Dal versetto 12 fino al versetto 19 è la seconda sezione del nostro Salmo, che invece configura come la testimonianza della nuova creatura. Notate che il versetto 12 si apre con un imperativo: crea in me, o Dio, un cuore puro. Ecco, questo è il perno attorno a cui ruota redazione del nostro Salmo. La prima sezione, l'affanno dell'orante che confessa la propria realtà di interlocutore fallito nella relazione con il Dio vivente, fa addirittura fatica a menzionare il nome di Dio, compare una sola volta il nome di Dio nel versetto 3 e poi non compare più, mentre invece nella seconda sezione il nome di Dio compare a più riprese, con diverse sottolineature, perché adesso, vedete, abbiamo a che fare, e ce ne renderemo conto tra breve, con la conferma circa quello che già il Salmo precedente annunciava, e cioè come si manifesta la gloria, come si illumina la scena del mondo e come si illumina in misura splendente, al di là di ogni possibilità e immaginazione, l'esistenza umana nell'atto in cui si offre quale sacrificio di lode al Dio vivente. Allora, tre strofe nella prima sezione del nostro Salmo. La confessione di peccato, vi dicevo, la confessione del peccatore. In realtà la confessione del peccatore è proprio nella strofa centrale, la seconda. La prima strofa e la terza strofa contengono delle richieste di perdono. Leggo la prima strofa, versetti 3 e 4. Pietà di me, o Dio. Ecco, per la prima volta, e sarà l'unica volta per quanto concerne la prima sezione, compare un riferimento a Dio. Secondo la tua misericordia, nella tua grande bontà, cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. Così leggo nella mia Bibbia, in realtà sono tre termini diversi. Per due volte la mia Bibbia dice peccato, in realtà in ebraico sono tre termini diversi, con una certa diversificazione quanto ai significati, ma comunque sono termini che fanno grappolo unico e che alludono a tutto quello che ha a che fare con la disfunzione della nostra vocazione alla vita, gli errori volontari, nel senso di colpevoli, e situazioni che hanno le caratteristiche di eventi criminali che sconquassano, sconvolgono, devastano non solo il vissuto personale, ma evidentemente la scena del mondo circostante. Ebbene, cancella, lavami, purificami. Notate, anche in questo caso, come i tre imperativi che chiedono soccorso sono articolati secondo un crescendo. Cancellare è un'azione in qualche modo superficiale, lavare è un'azione che invece interviene in maniera più energica e più penetrante, mondare, purificare è il verbo con cui si allude a una attività che penetra in modo tale da esaurire tutte le possibilità di inquinamento, di infezione e di contagio che competono al peccato degli uomini, al fallimento della relazione. E d'altra parte, vedete, il Salmo si apre con un appello all'unico interlocutore possibile. L'unico interlocutore, proprio quell'interlocutore rispetto al quale ci si presenta nella condizione di squalificati, di smarriti, di inquinati, di ingiustificabili. Pietà di me, piegati, avvicinati, oh Dio, secondo la tua misericordia. Vedete, in rapporto a quello che è tuo, per come sei tu, per come in nessuna maniera è possibile vantare titoli che pretendano da te quello che non è rivelazione di una gratuità assoluta, che è prerogativa del tuo modo d'essere, del tuo modo d'amare. Nella tua grande bontà cancella, lavami, mondami, purificami. E vedete adesso, seconda strofa, quella centrale nella prima sezione, dicevo, la confessione di peccato, questo è il centro della prima sezione, sono quattro versetti, da 5 a 8. Notate la costruzione rapsodica, perché il primo versetto, 5, si connette con il terzo, il versetto 7, il 6, il versetto 6 con il versetto 8. Dunque, leggiamo: riconosco la mia colpa. Ecco qui, dove vedete questo riconoscimento non è indirizzato a un atto, ad esprimere un atto di obbedienza rispetto a un regolamento che è stato trascurato, non è stato osservato, non è stato preso in considerazione, dunque bisogna riparare. Bisogna riparare con una multa, bisogna subire una sanzione. Ma qui non è così, perché vedete che qui l'orante ha a che fare direttamente con colui che è stato offeso, non ha a che fare con un quadro istituzionale rispetto al quale riconosce di essere in difetto e cerca vie di riparazione. Non è possibile riparare. Riconosco la mia colpa, vedete qui la mia colpa, il mio crimine, il mio fallimento, il mio disastro. E dice, vedete, è una condizione nella quale lui si sente avvolto. Il mio peccato davanti, il mio peccato mi sta sempre davanti, come dire, io non riesco a gestire il mio vissuto senza deviare rispetto a un percorso che sembra in maniera sempre più pesante, drastica e umiliante ricondurmi all'evidenza del mio fallimento davanti a me. Ma se voi saltate per un momento il versetto seguente, arrivate al versetto 7, ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre. Vedete, qui non perché mia madre sia particolarmente responsabile di chissà quali crimini, ma quel peccato che sta sempre davanti a me, sta anche dietro di me, e mi rendo conto di essere inserito in una storia dove, in un modo o nell'altro, io sono condizionato da un'eredità inquinata, un'eredità compromessa, un'eredità corrotta, un'eredità di peccato, e ci sono dentro, e mi volgo all'indietro, e in un contesto così scomposto e peraltro verso anche così contraddittorio, dove il dono della vita ricevuto da coloro che mi hanno generato è inserito in una corrente nella quale io sono stato proprio immerso in maniera tale da restare condizionato da disfunzioni, disordini, comportamenti, motivazioni peraltro spesso barattate come valori di carattere culturale o di prestigio logico, di necessità empirica, sono dentro e davanti a me e dietro di me, vedete, il nostro orante sta celebrando così il sacrificio della lode. Si sta consegnando. Ed ecco, vedete, versetto 6, leggo, contro di te e contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Così nella mia Bibbia, vedete, qui è il nostro orante è in grado di testimoniare come nella relazione a tu per tu con colui che egli ha offeso, colui rispetto al quale egli è un peccatore senza difese, senza possibilità di appello, senza possibilità di recupero, ebbene in questo suo modo di rivolgersi e scopre di essere in contatto, di essere in relazione con colui che è giusto. Vedete, qui dice giusto, ma questo giusto vuol dire innocente. Quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, ma tu sei innocente, sei puro nel tuo giudizio, questo retto. E sei puro nel tuo giudizio. Vedete, è nel contesto della confessione, quel sacrificio di lode di cui sappiamo ormai da un pezzo come funziona, come dovrebbe funzionare, che il nostro orante si trova alle prese con l'interlocutore, che non è un magistrato, che non è un tecnico del diritto, che non è neanche un violento persecutore che è stato comunque motivato nella sua azione repressiva, contestataria e via discorrendo, perché effettivamente ha subito un tradimento. Già, quanti tradimenti anche tra di noi nella nostra condizione umana, tra gruppi umani, tra popoli e tra persone all'interno anche di situazioni di prossimità molto importante. Ma qui vedete, colui che è tradito è innocente. Ecco, e vedete, il nostro orante qui è come folgorato, ce l'aspettavamo da un pezzo però, folgorato, nella constatazione di come la sua miserabile condizione di traditore, vedete, non si trova dinanzi alla necessità di subire una punizione. Quasi quasi, vedete, sarebbe più in qualche modo più semplice, più comodo, sembrerebbe quasi più naturale. Beh, riconosco effettivamente di aver sbagliato tutto, ma adesso è arrivato il momento in cui subirò una condanna. Ed invece l'innocente. E allora vedete, si passa allora al versetto 8: ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Vedete come adesso, vedete, nella relazione con l'innocente il nostro orante scopre che l'interlocutore che lui ha tradito, fa dura fatica a dire che è Dio, l'interlocutore che lui ha tradito è in grado e di fatto è attivo in questa operazione di scavo che lo scardina nell'intimo del cuore. Tu vuoi la sincerità del cuore, qui l'immagine del cuore, diversamente il testo parla, sarebbe l'intonaco, togli l'intonaco perché si sgretola tutto quello che è superficiale, ma sono anche traduttori antichi che dicono qui sono di mezzo le reni e poi la coscienza morale, ma il fatto è che c'è di mezzo l'intimo per davvero, come poi ripete il secondo rigo del versetto. Nell'intimo mi insegni la sapienza. Già, nell'incontro con l'innocente non sono brutalmente condannato, ma proprio perché è innocente, l'offeso è colui che mi trafigge il cuore. È colui che penetra nell'intimo, è colui che apre lo spazio in me di quella confessione che adesso è in atto. In realtà, se mi sto confessando è perché sono stato raggiunto o comunque sono stato coinvolto in questa relazione con l'innocente che mi spacca il cuore. Tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Ecco, vedete la seconda strofa, la confessione di peccato, che dà testimonianza di quella novità che investe proprio alla radice l'intimo umano nel momento in cui la consegna, nell'atto di offrire il sacrificio della lode, la consegna è finalmente realizzata, senza deviazioni, senza remore, senza mascherature di alcun genere, ed ecco l'incontro con l'innocente offeso. E l'incontro con l'innocente offeso, dice, da me, dice il nostro orante, mi spacca il cuore, mi trafigge il cuore, mi scardina nell'intimo. E davvero non sono più mio. Fatto sta che a questo punto la terza strofa riprende quel che già leggevamo nella prima strofa, come richiesta di perdono. C'è una novità però, infatti qui i versetti sono tre, non più due, leggo: purificami con il soppo e sarò mondo. Espressioni che già conosciamo e che ricompaiono quasi quasi alla lettera. Lavami e sarò più bianco della neve. Ed ecco la novità in questa terza strofa, questo versetto intermedio 10: fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. E ancora: distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe. Dunque adesso vedete, ormai quella richiesta di perdono è indirizzata proprio all'innocente, così come è avvenuto l'impatto drastico, travolgente, con l'offeso che è stato ingiustamente aggredito, rifiutato, è stato oggetto della resistenza più ostile e delle violenze più feroci, ed ecco colui che sgretola la durezza del cuore. Ed è allora proprio all'innocente che è rivolto adesso questo nuovo appello per ottenere perdono, come già leggevamo, ma in più qui affiora la dolcezza di una gioia misteriosa che trasuda proprio là dove le ossa sono spaccate. Una gioia delicatissima, dolcissima, eppure già ci siamo, ma in un contesto in cui ancora vedete il nostro orante non può far altro che invocare, non può pretendere ancora una volta proprio nulla, ma è passato attraverso l'impatto con l'innocente rifiutato, con l'innocente maltrattato, con l'innocente tradito nell'amore, ed ecco adesso è come se avvertisse che già in questa sua realtà umana, che registra una evidente forma di scompenso, di disarticolazione, di sgretolamento, di sconquasso, di rimessa radicale in discussione, ed ecco in tutte le crepe del suo vissuto affiora questa gioia misteriosa. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. E allora siamo alla seconda sezione del nostro Salmo, vedete, crea in me, o Dio, un cuore puro, adesso un'invocazione allo Spirito Creatore. Non c'è mai alcuna pretesa, c'è proprio la consegna totale del vissuto, così come leggevamo nei versetti precedenti, a colui che è il protagonista nella gratuità della sua iniziativa, il creatore. Crea in me, oh Dio, un cuore puro. E qui di nuovo tre strofe. La prima strofa dal versetto 12 al versetto 14, l'invocazione allo Spirito Creatore. Vedete che il perdono non è un atto giudiziario, il perdono è un atto che fa appello alla gratuita iniziativa del Creatore. Il perdono non è una sentenza, il perdono è un'opera creativa dello Spirito Santo di Dio. Crea in me, o Dio, un cuore puro. Rinnova in me uno spirito saldo. Vedete che adesso il termine spirito compare tre volte. Ruach. non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato e sostieni me un, alla mia Bibbia dice un animo generoso, il traduttore ha detto no, più di due volte spirito non si può dire, se no la professoressa protesta, se no si fanno troppe ripetizioni, dice no, no. Il fatto sta che il testo usa il termine ruach per tre volte di seguito e vedete, nel primo caso, nel terzo caso è come dire la nostra vocazione alla vita, lo Spirito di Dio in noi la nostra vocazione alla vita. Il primo caso, spirito saldo, è la fermezza, la coerenza, la vocazione alla vita, bisogno di stabilità. Ma nel versetto 14 qui parla di uno spirito generoso, uno spirito disponibile, spontaneo, aperto, appunto la vocazione alla vita che per un verso ha bisogno di stabilità, per altro verso ha bisogno di una costante disponibilità alle relazioni più diverse, più originali. Ma il perno di tutta questa epiclesi, questa invocazione dello Spirito Santo è nel versetto 13. Non respingermi dalla tua presenza e non premere del tuo Santo Spirito, che è lo Spirito del Dio vivente, è lo Spirito del Creatore, è la vita di Dio che è sorgente di vita nuova, nella continuità di una volontà creatrice che sta all'origine di tutto e che continua ad essere operante nella storia umana e nella storia della salvezza. E allora, seconda strofa, dal versetto 15 al versetto 17, adesso vedete, insegnerò agli erranti le tue vie. Ecco come il nostro orante si rende conto di essere coinvolto in obbedienza alla iniziativa purissima e gratuita del Creatore in questo processo di rieducazione alla vita, di restaurazione, di ristrutturazione della sua vocazione alla vita, ed ecco come subito avverte la necessità di far del suo vissuto un atto di testimonianza. Insegnerò agli erranti le tue vie, i peccatori a te ritorneranno. Qui è l'unica volta nella seconda sezione del Salmo che compare un vocabolo che invece risuonava in modo martellante nella prima sezione del Salmo. Qui si parla di peccatori, a te ritorneranno. E anzi aggiunge, vedete, in questo suo impegno a fare di se stesso un testimone che incoraggia i peccatori, chiunque essi siano e dovunque si trovino, in qualunque condizione di miseria siano relegati, i peccatori sulla via della conversione, liberami dal sangue, Dio mia salvezza, la mia lingua esalterà la tua giustizia. E c'è di mezzo un omicidio? Beh, il caso di Davide aveva a che fare effettivamente con un fenomeno tragico di questo genere, ma ci sta tutto in questa liberazione dal sangue. E la mia lingua esalterà la tua giustizia, dove, vedete, qui si arriva a quel versetto 17, Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Ecco, si è proposto come maestro insegnante agli erranti e adesso vedete si ritrova nella autenticità della sua testimonianza a bocca aperta, come il bambino che attende il latte, come un povero uomo chiunque esso sia che ha bisogno dell'aria per respirare, per vivere, ed ecco per confermare quell'impegno che ha dichiarato a vantaggio dei peccatori, aiutati, incoraggiati, intraprendere il cammino di conversione, quell'impegno che diventa per lui, quasi ribaltando la prospettiva, una condizione che lo rende discepolo sulla via dell'apprendistato alla lode. La mia bocca proclami la tua lode. Per questo è insegnante, perché è apprendista. Sulla via dell'apprendistato alla lode. Tra l'altro il versetto 17, come sappiamo, è il versetto che di per sé apre ogni giorno il canto, la recita del salmo invitatorio, quindi la preghiera del popolo cristiano si apre con questo versetto 17. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Allora siamo arrivati alla terza strofa, vedete, bisogna che concludiamo. Ecco qua. Poiché, versetti 18 e 19, non gradisci il sacrificio. Ecco. Adesso, vedete, l'orante divenuto testimone e apprendista allo stesso tempo, proprio per come immediatamente quella novità che ha ristrutturato il suo mondo interiore, il suo cammino nelle cose della vita, è traboccata quella novità in un atto di incoraggiamento rivolto ad ogni altro essere umano, ed ecco una sintesi che esprime la maturità di chi adesso è in grado davvero di ricostruire qual è stato il percorso che ha coinvolto il cammino della sua vita dal momento in cui il Signore è intervenuto con quella energica dimostrazione di rivendicazione da parte sua circa il valore di una relazione d'amore che era stata disattesa, e dunque tutta la requisitoria che il nostro orante ha subito è l'atto della resa, nella quale si è dichiarato in maniera così ormai scoperta, senza ritrosie di alcun genere, nella relazione con l'innocente, rifiutato, la trafittura del cuore. Ed ecco, perché non gradisci il sacrificio? Se offro l'olocausto non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. Già, vedete, è una sintesi, è in grado di ricostruire il percorso, è proprio una nuova creatura, quella che è opera dello Spirito Santo di Dio, che rieduca proprio l'impianto interiore della nostra vocazione alla vita. E qui, vedete, è l'atto di quel sacrificio di lode di cui noi sappiamo da un pezzo. Ecco l'offerta di un cuore ferito. Qui sono usati due aggettivi: un cuore sgranato, un cuore schiacciato. Vedete che questo verbo è un participio, umiliato, è lo stesso che leggevamo già nel versetto 10: le ossa che hai spezzato. Ma adesso qui non è in questione le ossa, è in questione proprio l'impianto. Beh, le ossa comunque sono la struttura portante corporea, ma è il vissuto nella sua impostazione strutturale, dove è in questione non soltanto il dato fisico, ma il dato mentale, il dato affettivo, il dato motivazionale. Ebbene, adesso un cuore ferito, ecco il sacrificio della lode, uno spirito contrito, frantumato, la condizione nella quale si trova. E vedete, è una condizione che poco prima è stata descritta come l'occasione propizia per insegnare finalmente qualcosa a qualcun altro, e l'occasione propizia per finalmente cantare la lode di Dio, e l'occasione propizia per ritrovarsi al proprio posto, per quella offerta del sacrificio di lode che il Dio vivente attende da sempre. Uno spirito frantumato è sacrificio a Dio, un cuore affranto e spaccato. O Dio, tu non disprezzi. Che poi tutto questo comporti la edificazione della nuova Gerusalemme e quanto aggiunge la coda finale del Salmo. Lasciamo da parte il testo del nostro Salmo e invece bisogna che subito spostiamo l'attenzione per ristabilire necessario contatto con il capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni. Sì, non è la prima volta che leggiamo queste pagine, ma vale la pena ancora una volta di approfittare di un po' di tempo per fermare la nostra attenzione su su questo capitolo che apparentemente potrebbe segnare la conclusione, tant'è vero che gli ultimi versetti 30 e 31 del capitolo hanno tutte le caratteristiche di una conclusione. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché voi crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Fine. E c'è un'aggiunta, il capitolo 21, un problema di carattere redazionale, ma questo ci riguarda poco. Tra l'altro leggevamo nella messa di oggi i primi versetti del capitolo 21. Quel che conta, vedete, è che in ogni caso quello che qui si presenta a noi come un messaggio conclusivo ha allo stesso tempo le caratteristiche di una inaugurazione. E proprio questi ultimi due versetti lo confermano. Questo è stato scritto, quello che abbiamo appena letto e rileggeremo tra qualche momento insieme, affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, perché credendo abbiate la vita nel suo nome. Dunque come si diventa credenti? Ecco. Come si diventa credenti? E questa è la, come dire, l'indicazione che come un segnale che ci orienta nel percorso adesso ci aiuta a dare uno sguardo sempre abbastanza trasversale, un po' panoramico all'intero capitolo 20. Come si diventa credenti? Che poi, vedete, come si entra nella vita nuova, quella vita di cui parla appunto la conclusione del nostro capitolo. Credendo abbiate la vita nel suo nome. Fede non è un'aggiunta. Fede non è un elemento, come dire così, di contorno o decorativo, per quanto grandioso, prestigioso, forse addirittura vitale esso sia, ma è la vita. Allora, come si diventa credente? Vedete, qui noi bisogna che teniamo conto del fatto che capitolo 20 siamo strettamente connessi naturalmente con le pagine che precedono. Pagine che precedono, capitoli 18 e 19, il racconto della passione secondo Giovanni. La lettura che non manca mai ogni venerdì santo. Il racconto della passione secondo Giovanni, capitoli 18 e 19, anche quest'anno naturalmente. E vedete, il racconto non è una novità per nessuno, vale la pena di ribadirlo, è incorniciato all'interno di una duplice menzione di un ambiente che si chiama giardino. Giardino. Capitolo 18, versetto 1. Detto questo, Gesù uscì con i suoi discepoli e andò di là dal torrente Cedron, dove c'era un giardino, quella località che in altri momenti e in altri scritti si chiama Getsemani, qui si chiama giardino, è un kippos, il giardino, di là dal giardino, già, non è un caso, vedete che l'Evangelista Giovanni usa questa terminologia, tenendo conto oltretutto del fatto che se voi arrivate alla fine del capitolo 19, nel versetto 41, il luogo dove Gesù viene deposto, sepolcro, è un giardino. Versetto 41, ora nel luogo dove era stato crocifisso vi era un giardino, kippos, e nel giardino un sepolcro nuovo nel quale nessuno era stato ancora deposto. Dunque, tutto il racconto della passione secondo Giovanni è incorniciato all'interno di questo che chiama il giardino e non c'è alcuna incertezza. E siamo rinviati a quel giardino che sta all'origine di tutto, secondo la rivelazione biblica, nell'intenzione del creatore. Il giardino è il mondo così come l'ha creato lui, come il contesto nel quale la creatura umana è collocata per essere in grado di dialogare con il creatore in una relazione di vita, il giardino della vita. Ebbene, vedete, tutto avviene all'interno di questa cornice e se voi ritornate per un momento, vedete qui a quello che è avvenuto dopo la morte di Gesù, innalzato, è l'albero del crocifisso, è l'albero della vita. L'albero della vita, così nel stando all'antico racconto nel centro del giardino. Ebbene, ricordate versetti da 31 in poi, come l'Evangelista Giovanni ci voglia porre in contatto con colui che è stato trafitto, il trafitto. Perché? Qui sappiamo come vanno le cose. È il giorno della preparazione, dunque la vigilia, bisogna provvedere alla rimozione di cadaveri e siccome ancora i crocifissi non sono morti bisogna fare in modo che giungano all'ultimo respiro prima del tramonto per essere poi rimossi e quando gli incaricati arrivano da Gesù, Gesù già è morto, la notizia già è stata proclamata nel nostro racconto qualche riga prima, Gesù già è morto ed ecco non gli spezzarono le gambe, versetto 34, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza. Dunque, vedete il trafitto. La scena qui che ci rimanda al giardino e tutto quello che avviene nel giardino ci rimanda ad Adamo, il sonno di Adamo e la trafittura di Adamo, nel senso dell'opera del creatore che estrae dal fianco di Adamo la creatura che gli sarà compagna. Dunque qui abbiamo a che fare con il nuovo Adamo. Il nuovo Adamo, il trafitto da cui nasce la nuova umanità. Vedete, è un atto generativo, nasce dal fianco l'umanità che sarà finalmente in grado di corrispondergli, di aderire alla sua stessa vocazione alla vita. Ma qui abbiamo a che fare con il nuovo Adamo. E vedete che qui il versetto 35 aggiunge che chi ha visto ne dà testimonianza. E la sua testimonianza è vera. Notate, vedere il trafitto. Vedere il trafitto. E vedere il trafitto, vedete che protagonista, lui, dormiente, lui che è ormai attivo, è operante nell'atto di morire e atto di generare. Nel suo modo di morire, dormire, la rievocazione dell'antico Adamo è inconfondibile, nel suo atto di morire esercita una fecondità generativa. E chi ha visto ne dà testimonianza, la sua testimonianza è vera, ed egli sa che dice il vero perché anche voi crediate. E qui la citazione di due testi dell'Antico Testamento, l'Esodo, capitolo 12, non gli sarà spezzato alcun osso, l'osso dell'agnello. E un altro passo della scrittura dice ancora, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Questo è Zaccaria. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ecco, il trafitto è il nuovo Adamo. E vedete, quella vita di cui ci parlavano gli ultimissimi versetti, di questo è stato scritto perché anche voi crediate, e credendo abbiate la vita. Infatti qui nel versetto 35 ho appena letto, il testimone sa che dice il vero perché anche voi crediate. Guardate, siamo in una situazione analoga a quella dell'orante del Salmo 51. Chi è testimone di come l'innocente trafitto è in grado di dire il vero? Ecco, la sincerità del cuore aperto, finalmente sbugiardato, finalmente smascherato, finalmente infranto laddove la durezza era motivo di impietà sistematica. Ed ecco, anche voi così crederete. Ecco come si viene generati alla vita e come questa generazione alla vita nuova significa diventare credenti. E questo significa entrare in una stabile nuova relazione di vita con il trafitto, la vita stabile, una relazione di vita permanente e strutturale ormai con il trafitto. A proposito della figura del trafitto, vedete, adesso non è il caso, in un altro momento potrebbe essere la ricerca adeguata alle nostre possibilità. Bisognerebbe rileggere il testo di Zaccaria, lo faremo questa sera nella veglia, e il testo di Zaccaria nel capitolo 12 rinvia a sua volta poi al quarto canto del Servo, che poi sempre nel Venerdì Santo è la prima lettura, Isaia in questo caso 53 versetto 5. Colui che è stato trafitto, traduce la nostra Bibbia, problemi di carattere filologico che adesso possiamo accantonare, è stato trafitto per i nostri delitti, dice l'antico profeta, schiacciato per le nostre iniquità, e il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui, e per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Vedete, quella trafittura sua, come l'innocente ha patito l'ingiustizia che gli è stata scaraventata addosso, con la violenza che l'ha rifiutato fino all'estrema conseguenza, è colui che ci guarisce, è colui che è attore di quella novità che scardina la durezza del cuore umano. E profeta Zaccaria, il profeta Isaia. Nel Nuovo Testamento il testo è citato abbondantemente nella prima lettera di Pietro, che peraltro è il testo che ricomparirà nel corso di queste domeniche lungo il tempo di Pasqua. Ma vedete, quello che mi preme adesso sottolineare, perché poi bisogna che diamo uno sguardo al testo che segue, è che questo percorso di come dire, ristrutturazione della nostra vocazione alla vita nel rapporto con il trafitto, questo percorso avviene alla maniera di una immersione nel profumo del giardino. Vedete, ma il profumo del giardino è il profumo della vita, è il profumo del vivente. Gli ultimi versetti del racconto della Passione, a cui già abbiamo dato uno sguardo, ci parlano di Giuseppe d'Arimatea, versetto 38, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù, e Pilato concede. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù, gli andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, e portò una mistura di mirra, di aloe, di circa 100 lire, una quantità enorme di profumo, enorme, 100 libbre, e si presero allora il corpo di Gesù, lo avvolsero in benda insieme con gli aromi, gli oli aromatici, come è usato a seppellire per... Vedete che nel Vangelo secondo Marco questo non avviene, ma non importa adesso dire esattamente come sono andate le cose. Il nostro evangelista ci tiene a descrivere questa sistemazione del cadavere di Gesù nel sepolcro come una deposizione allo stesso tempo, oltre che del cadavere, di tutto l'alone di profumo che avvolge le spoglie di Gesù e che naturalmente colma il sepolcro. È un'esalazione di profumo davvero esorbitante rispetto a qualunque immaginazione. Ed ecco come si diventa credenti, come si entra nella vocazione alla vita restaurata nella sua pienezza, e tutto questo significa la relazione con l'innocente trafitto. Adesso vedete nel capitolo 20 le tappe di questo itinerario sono quattro, ma conosciamo bene, non mi perdo in altre chiacchiere. Prima tappa dal versetto 1 al versetto 10, e qui il discepolo amico del Signore, che insieme con Pietro si reca al sepolcro perché Maria di Magdala ha constatato che il sepolcro è aperto ed è vuoto. Allora, angosciatissima, chiede soccorso, i due vanno, Pietro e il discepolo amico. Pietro entra, osserva, scruta, rimane perplesso. Il discepolo amico vide e credette, dice il versetto 8. Vide e credette in silenzio, in silenzio. Cosa vede? Vede il vuoto. Vede il vuoto. Quella che già in altri momenti, forse ricordate, a modo mio definivo l'intuizione nell'intimo e nel silenzio, perché gli mancano le parole, gli manca il linguaggio adeguato, il silenzio del discepolo che crede nell'amore, l'amicizia tra Gesù e lui, l'amore tra Gesù e lui non è morto, non può morire, è l'amore dell'innocente. L'amore dell'innocente non muore mai. L'amore dell'innocente, ma vedete, è un'intuizione che non è riducibile a un messaggio, tace, non ha niente da dire, non avevano compreso la scrittura. E i discepoli ritornano di nuovo a casa, il versetto 10, il testo dice ritornano a se stessi, proschi aftus, non a casa, non a casa. E ciascuno ritorna, Pietro ritorna alla sua perplessità, Maria di Magdala, come adesso subito mostriamo, ritorna alle sue lacrime, e il nostro discepolo, amico del Signore, ritorna a questa intuizione inesprimibile, ma che comunque emerge dal fondo del cuore, per quanto riguarda il dono d'amore che egli ha ricevuto, e in quanto ne è custode e ancora è il patrimonio più prezioso che rimane depositato nell'intimo del suo animo, non muore. Ma vedete, siamo appena una prima tappa in un cammino. Come diventare credente nella relazione con l'innocente trafitto? Come procedere in questa immersione nel profumo del giardino? Seconda tappa, e c'è di mezzo Maria di Magdala, adesso dal versetto 11 al versetto 18, Maria di Magdala piange. Ne parlavamo in questi giorni, perché abbiamo letto questa stessa pagina nella liturgia quotidiana, e vedete, qui Maria di Magdala è tutta presa da questo suo cordoglio, è un dolore intenso, appunto le lacrime sono l'unico linguaggio che le è possibile, ma perché c'è di mezzo un grande amore. Ma vedete, è un amore che ha bisogno di discernimento, perché che cosa cerca Maria di Magdala? Interviene una figura angelica? Interviene lo stesso Gesù? Deve voltarsi, sono due le figure angeliche. Poi interviene lo stesso Gesù, deve voltarsi, poi veniamo a sapere che immagina che sia il Kipuros, cioè il giardiniere, che poi è una immaginazione del tutto pertinente, perché Gesù è il vero abitante del giardino, è il diletto del Cantico dei Cantici. E dunque il giardiniere, ma che cosa cerchi, o meglio, chi cerchi? Perché l'amore di Maria di Magdala è un amore che cerca, ed è un amore irrorato di tante lacrime, perché le è stato rubato l'oggetto del suo amore, ma è un amore che, vedete, è misurato anche nel dolore, è un dolore così intenso, è un dolore così sincero, un dolore così, così prezioso, è vero, ma è misurato dal riferimento a quell'oggetto che adesso Maria di Magdala non sa dove andare a rintracciare, non c'è più nemmeno il cadavere, le è stato rubato tutto. Vedete, è una ricerca in lacrime di un amore che è stato reso impossibile perché le è stato sottratto l'oggetto di cui va in cerca. E vedete qui il passaggio da questo modo di ricercare, il passaggio alla povertà di un amore che si arrende a una sconfitta. Laddove, vedete, adesso è chiamata per nome, Mariam, e risponde Rabuni, non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre. Vedete, è colui che sale al Padre, e va dai miei fratelli e di loro io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Non mi soffermo su questi versetti ulteriormente, bisogna che procediamo, ma vedete, è una evoluzione sostanziale proprio nel discernimento dell'amore che Maria di Magdala sta dichiarando in maniera così appassionata, perché adesso è stata chiamata per nome e adesso, vedete, si ritrova espropriata dell'oggetto verso cui pure è protesa, e quindi la povertà dell'amore, vi stavo dicendo, che si arrende a una sconfitta dalla quale è coinvolta in un disegno peraltro di fraternità senza confini, vai a dire ai miei fratelli, vedete che l'orizzonte si amplia smisuratamente, è un altro amore, anche questo riguardo, vedete, abbiamo a che fare con un passaggio che è interno a un itinerario di relazione con il trafitto, ma per imparare a vivere, per diventare credenti. E dunque se ne va, si allontana, è inafferrabile, e d'altra parte, vedete, è l'amore che si allarga, che si amplia, che smisuratamente avvolge niente meno che la moltitudine umana di esseri mortali che sono fratelli, perché il Padre mio è Padre vostro. E Maria di Magdala andò subito, ho visto il Signore, notate, ho visto il Signore. Non dimenticate mai che tutto quello che in questa pagina ha a che fare con la visione, ha a che fare con quel che diceva il profeta Zaccaria. La visione del trafitto. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, dove colui che è stato oggetto di rifiuto o di fraintendimento, colui che è stato oggetto di un amore sbagliato, di un amore deviato, di un amore corrotto, di un amore possessivo, di un amore abusivo, di un amore invadente, di un amore... menzognero. Ed ecco, volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Vedranno. Abbiamo visto, ho visto, non sa esattamente che cosa aggiungere, ma ha a che fare adesso con... la percezione di essere coinvolta in una storia d'amore che la colloca all'interno della vicenda umana senza più limiti, impedimenti e confini. Ed ecco la terza tappa, quando adesso, e questo è il brano evangelico di domenica prossima dal versetto 19, Maria si reca dai discepoli. Cosa vuol dire per lei lasciarsi portare dall'onda del profumo che l'avvolge, dal momento che il giardiniere se ne va, e ricordate quel profumo che aleggia nel sepolcro, là dove il discepolo amico ha rivolto il suo sguardo, vuoto il profumo, e lei adesso corre e se ne va, ma è avvolta da questa esalazione di profumo, e il giardiniere se ne va, sale al cielo, ma la sua vocazione alla vita sta maturando in una ricerca d'amore che si apre a una dimensione che è direttamente inconfondibilmente universale, la famiglia umana, i fratelli, sì, e adesso ci sono i discepoli, qui dal versetto 19, e vedete qui discepoli, sì, come tali sono subito identificati, ma sono chiusi, sono riservati, sono in atteggiamento di difesa. Quando viene Gesù, ma Gesù è colui che è sceso al cielo, Gesù che viene qui, è già sceso al cielo, dunque è glorificato, viene Gesù, e i discepoli sono rintanati nel loro ambiente, ancora stanno insieme evidentemente, sono discepoli, ma è proprio anche questo il cammino che riguarda quel che significa diventare credenti. Già, perché si può essere discepoli e non credenti. È possibile questo? Sì che è possibile. Discepoli non credenti. E diventare credenti per i discepoli, come sta diventando credente Maria di Marco, come diventa credente quel discepolo amico che non ha niente da dire, che forse in qualche angolo del mondo ha intuito tutto e non sa dir nulla, e vive nel profumo, e Maria di Magdala corre chissà dove e incontra e scruta quanti altri fratelli ancora sono motivo per lei di stupore nella scoperta di quanto gratuitamente le è donato. Ed ecco i discepoli, e Gesù si presenta e dice: pace, pace, pace. Vedete, questa è la dichiarazione che chiama i discepoli alla maturità della vocazione alla vita. Pace, pace, e vedete che tutto si fonda sulla manifestazione delle piaghe dell'innocente. Detto questo, mostrò loro le mani e il costato, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Le piaghe dell'innocente. Ci risiamo in pieno, vedete, tutto quello che il Salmo 51 a modo suo già anticipava, ma poi i testi dell'Antico Testamento a cui abbiamo sommariamente rivolto la nostra attenzione. Ed ecco la medicina che guarisce la malattia del mondo. Dalle sue piaghe siamo stati guariti, diceva il quarto canto del servo. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Vedete che da quella pace scaturisce questa gioia, e scaturisce poi una missione. È una esalazione di profumo. Gesù soffia su di loro: come il Padre ha mandato me, io mando voi. Il versetto 21 è un soffio, è tutto quello che già abbiamo percepito nella relazione con il trafitto, che apre il cuore, che lui il trafitto trafigge il cuore, lui il trafitto, l'innocente rifiutato, scardina le articolazioni incrostate, incancrenite del cuore umano. Ed ecco il profumo. Alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati sono rimessi, a chi non li rimetterete non rimessi resta. Notate che qui sta dicendo che adesso siete diventati giudici, potete premiare qualcuno e punire qualcun altro, nessuno ha il potere di punire. Sta dicendo, ecco, non c'è una missione alternativa a quella rendere testimonianza a una novità che riguarda la vocazione alla vita di tutti gli uomini, a qualunque popolo appartengano, in qualunque momento della storia umana. Una via di redenzione è aperta per tutti. Questo, altrimenti vedete, voi restate prigionieri di una situazione bloccata, inceppata, chiusa, come la scena che introduceva il nostro brano evangelico. Resterete bloccati, altrimenti, mentre, nel soffio dello Spirito Santo, Spirito creatore, lo Spirito del perdono, lo Spirito della vita nuova, lo Spirito che riceviamo nell'incontro con l'innocente che è stato trafitto, e che proprio in quanto è il trafitto è in grado di soffiare su di noi, di esalare a nostra, per la nostra consolazione, nell'onda di un profumo dilagante, la nuova creazione del cuore, la purificazione del cuore. Vedete qui adesso è esattamente in maniera così essenziale, così sintetica, la missione della Chiesa, missione del discepolato maturo, già, il discepolato di coloro che diventano credenti, discepoli che diventano credenti. E infatti adesso vedete, c'è Tommaso che è assente, compare Tommaso, anche questo in particolare che conosciamo bene, e abbiamo visto il Signore. Abbiamo visto il Signore, non è che abbiamo visto una qualche manifestazione spettacolare, abbiamo visto il Signore, e allora così il sole girava alla rovescia. No, abbiamo visto il Signore, abbiamo visto il trafitto. Abbiamo incontrato colui che è stato trafitto da noi, l'innocente, che ci coinvolge in una relazione che diventa il principio restauratore, ristrutturante della nostra vocazione alla vita. Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Ecco, abbiamo visto il Signore. E allora vedete che Tommaso protesta e dice: no, io non sono d'accordo, non vuole arrendersi all'innocente, vuole dominare, vuole controllare, vuole gestire, vuole possedere, dice io voglio, ragiona così, è un discepolo anche lui, è un discepolo non credente, già. E allora qui, vedete, c'è di mezzo proprio la continuità della evangelizzazione affidata alla Chiesa nel corso delle generazioni, il richiamo alla scrittura, l'ascolto della parola, l'istituzione dei sacramenti. È vero che adesso la scena si sposta di 8 giorni in 8 giorni, che poi è l'appuntamento che va di domenica in domenica. I servizi che danno forma alla missione della Chiesa nel corso della storia umana, nel mondo. Ed ecco quelli che vengono prima di noi. Siamo sempre in debito verso qualcuno prima di noi. Qualcuno che nella Chiesa ha incontrato l'innocente trafitto. Di modo che questa condizione di debito è stata totalmente trasformata in un canto di lode, come diceva il Salmo 51. Tommaso, vedete, non vuole riconoscere questa condizione debitoria da parte sua rispetto a qualcuno sempre prima di noi. Ed invece è così nella nostra vita di discepoli, la vita cristiana, possiamo ben chiamarla in questa maniera, siamo sempre debitori verso quelli che ci hanno preceduto. Non saremmo discepoli se non fossimo debitori nei confronti di quelli che ci hanno preceduto. Ed ecco, man mano che noi ci immergiamo nella continuità di questo debito, che poi è la continuità con quel profumo che continua a provenire dal sepolcro vuoto di Gesù, asceso al cielo, ed ecco, diventiamo credenti. Vedete, il Signore si presenta, 8 giorni dopo, ci sono i discepoli, c'è Tommaso, pace a voi, quindi Tommaso... Tommaso non essere più incredulo ma credente. Mio Signore e mio Dio, dice Tommaso, non essere più incredulo ma credente. Beati quelli che, qui verbi in greco sono verbi al passato, sono tempi auristi, ma potrebbe tradurre anche con un presente, coloro che non vedono e credono, non vedono e credono, e siamo rimandati, vedete, al punto di partenza di tutto questo itinerario, il discepolo amico che è rimasto senza parole, ha intuito di essere coinvolto in una storia d'amore che non si arrende dinanzi alla morte, e invece laddove è necessario arrendersi, e arrendersi a questa storia d'amore che ci riguarda proprio là dove colui che noi abbiamo rifiutato è il protagonista di quella novità che crea in noi tutto un nuovo modo di stare al mondo, già, quella vita nuova, che è la stessa cosa che la vita nella fede. E finalmente la vita umana può consumarsi nell'amore per tutti i derelitti della terra, come già annunciava dell'antico orante Davide, o chi per lui, nel Salmo 51. Tra l'altro qui c'è una beatitudine, vedete, bisogna che mi fermi: beati quelli che pur non avendo visto crederanno, quelli che non vedendo credono, non videro e credettero. Dunque una beatitudine della fede, quando tutta la vita diventa allora un intreccio di relazioni che sono state smontate e rimontate, come è possibile soltanto nella relazione con l'innocente trafitto, che diventa il protagonista in grado di creare con potenza di Spirito Santo in noi le nuove dinamiche di una vita corrispondente alla vocazione originaria, al giardino di ieri e sarà di domani e per sempre. Ed ecco, vedete, concludo veramente, nel Vangelo secondo Giovanni la beatitudine è un titolo Macarius, beato, compare solo due volte, qui, e siamo alla fine del nostro brano evangelico, caso di Tommaso, nel capitolo 13, e siamo all'inizio della seconda parte del Vangelo secondo Giovanni, quello che avviene ormai quando Gesù e i discepoli sono radunati nel cenacolo, è l'ultima cena, capitolo 13, e se voi ricordate la lavanda dei piedi, capitolo 13, così fino al versetto 16 Gesù spiega quello che è avvenuto, e sapendo queste cose, versetto 17, sarete beati se le metterete in pratica, già, la beatitudine della vera pietà per il mondo. Gesù che ha lavato i piedi, vedete, non ha soltanto compiuto un gesto di umile, come dire, generosità nei confronti dei suoi discepoli, ma davvero è la beatitudine Gesù attribuisce a tutti coloro che man mano entreranno, e si rivolge ai primi discepoli, ma poi c'è la moltitudine di discepoli e c'è la moltitudine umana in prospettiva, tutti coloro che entreranno nel suo nel suo modo d'amare, nel suo modo di compiere la missione che gli è stata affidata, in modo tale che il suo essere innocente trafitto gli ha consentito, gli consentirà, stando a quello che avviene nell'ultima cena, di trafiggere il cuore umano e di penetrare nel cuore umano. E in questa prospettiva è aperto ormai una dimensione universale. Beati voi, adesso dice, quando farete questo, dove la lavanda dei piedi è l'anticipo come sacramentale, significativo, rivelativo di quello che sta avvenendo, per come il trafitto viene innalzato sulla croce e glorificato nell'atto di generare l'umanità nuova. Ed ecco il protagonista del giardino, la sorgente del profumo che invade l'universo intero e che scardina tutte le pestilenziali e orribili forme di inquinamento che invadono e ingorgano il cuore umano. Ecco, e così vedete, tutta la vita diventa generativa, la vita di fede in fede. La gioia della vita cristiana accende nel cuore umano il gusto del profumo, quel gusto che conduce anche noi con Tommaso a vivere nella comunione con il trafitto glorificato, sempre come ospiti nel giardino della vita, laddove ci è affidata la testimonianza di donare sempre nella storia umana e dovunque nel mondo l'Evangelo che abbiamo ricevuto di generazione in generazione, di chiesa in chiesa. Ecco, fermiamoci. Rileggiamo il Salmo 51.